Lunedì 12 ottobre, 28ª settimana del tempo ordinario. Prima lettura. L'Apostolo Paolo ricorda la sala di Abramo e tutto legge in chiave cristologica. Abramo ebbe due figli. Il primo dalla carne, Ismaele, concepito con Agar, sua schiava. Questo figlio nato dalla carne raffigura l'antica alleanza. Il secondo figlio, che è frutto della promessa di Dio, è stato concepito con Sara ed è figura della nuova alleanza. Tutti i figli di Abramo nati secondo la carne sono chiamati a divenire figli di Abramo secondo la promessa. Come questo potrà accadere? Attraverso la fede in Cristo Gesù. Se non si diviene figli secondo la fede in Cristo, si rimane figli secondo la carne e si esclude dalla salvezza che è data per la fede nel solo nome nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. I Galati erano divenuti per la fede in Cristo figli della promessa, ora sono ritornati ad essere figli di Abramo secondo la carne. Dalla salvezza sono caduti nella non salvezza, dalla libertà sono precipitate nella schiavitù. Ora, noi sappiamo che quanto la legge dice, lo dice per quelli che sono sotto la legge, di modo che ogni bocca sia chiusa e il mondo intero sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Infatti, in base alle opere della legge, nessun vivente sarà giustificato davanti a Dio, perché per mezzo della legge si ha conoscenza del peccato. Ora invece, indipendentemente dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio, testimoniata dalla legge e dai profeti. Giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, per tutti quelli che credono. Infatti non c'è differenza, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, per mezzo della redenzione che è in Cristo Gesù. È Lui che Dio ha stabilito apertamente come strumento di espiazione, per mezzo della fede nel suo sangue, a manifestazione della sua giustizia per la remissione dei peccati passati. Mediante la clemenza di Dio, al fine di manifestare la sua giustizia nel tempo presente, così da risultare lui giusto e rendere giusto colui che si basa sulla fede in Gesù. Dove dunque sta il vanto? È stato escluso. Da quale legge? Da quella delle opere? No, ma dalla legge della fede. Noi riteniamo infatti che l'uomo è giustificato per la fede, indipendentemente dalle opere della legge. Forse Dio è Dio soltanto dei giudei? Non lo è anche delle genti? Certo, anche delle genti. Poiché unico è il Dio che giustificherà i circoncisi in virtù della fede e gli incirconcisi per mezzo della fede. Togliamo dunque ogni valore alla legge mediante la fede? Niente affatto, anzi confermiamo la legge. Romani 3, 18-31. L'insegnamento dell'Apostolo dà una grande luce alla verità di Gesù Signore. Ma il figlio della schiava è nato secondo la carne, il figlio della donna libera in virtù della promessa. Ecco il passaggio che ogni uomo è chiamato a fare, dalla nascita secondo la carne alla nascita secondo la fede. Questa nascita avviene solo per la fede in Gesù Signore. Se questa nascita non viene operata, si è esclusi dalla vera salvezza. Leggiamo Galati 4, 22, 24, 26, 27, 31. Sta scritto infatti che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma il figlio della schiava è nato secondo la carne, il figlio della donna libera in virtù della promessa. Ora, queste cose sono dette per allegoria. Le due donne infatti rappresentano due alleanze. Una, quella del Monte Sinai, che genera nella schiavitù, è rappresentata da Agar. Invece la Gerusalemme di lassù è libera ed è madre di tutti noi. Sta scritto infatti: rallegrati stelle, tu che non partorisci, gridi di gioia, tu che non conosci il dolore del parto, perché molti sono i figli dell'abbandonata, più di quelli della donna che ha marito. Così, fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma della donna libera. Quando si è nella fede in Cristo Signore, si passa dalla schiavitù alla libertà. Così, fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma della donna libera. Un brano della Scrittura ci aiuterà a comprendere che la separazione del figlio della schiava dal figlio della donna libera è sempre necessario e sempre va fatto. Il bambino crebbe e fu svezzato, e Abramo fece un grande banchetto quando Isacco fu svezzato. Ma Sara vide che il figlio di Agar, l'egiziana, quello che lei aveva partorito ad Abramo, scherzava con il figlio di Isacco. Disse allora ad Abramo: scaccia questa schiava e suo figlio, perché il figlio di questa schiava non deve essere erede con mio figlio Isacco. La cosa sembrò un gran male agli occhi di Abramo a motivo di suo figlio. Ma Dio disse ad Abramo: non sembri male ai tuoi occhi questo, riguardo al fanciullo e alla tua schiava. Ascolta la voce di Sara in tutto quello che ti dice, perché attraverso Isacco da te prenderà nome una stirpe. Ma io farò diventare una nazione anche il figlio della schiava, perché è tua discendenza. Abramo si alzò di buon mattino, prese il pane e un odore d'acqua e li diede ad Agar, caricandolo sulle sue spalle. Le consegnò il fanciullo e la mandò via, e la se ne andò e si smarrì nel deserto di Bersabea. Tutta l'acqua dell'otre era venuta a mancare, allora depose il fanciullo sotto un cespuglio e andò a sedersi di fronte alla distanza di un tiro d'arco, perché diceva: non voglio veder morirmi il fanciullo. Sedutasi di fronte alzò la voce e pianse. Dio udì la voce del fanciullo e un angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del fanciullo laddove si trova. Alzati, prendi il fanciullo e tienilo per mano, perché io ne farò una grande nazione. Dio le aprì gli occhi della vide un pozzo d'acqua. Allora andò a riempire l'otre e diede da bere al fanciullo. E Dio fu con il fanciullo che crebbe e abitò nel deserto e divenne un tiratore di arco. Egli abitò nel deserto di Paran e sua madre gli prese in moglie una della terra d'Egitto. Genesi 21, 8-21. La vecchia alleanza è chiamata ad entrare nella Gerusalemme celeste, che è la nuova alleanza. Si entra nella nuova alleanza per la fede in Cristo Signore. Lettura del Vangelo. Il segno di Giona è duplice. Il primo segno è dato dal suo rimanere 3 giorni e 3 notti nel ventre del grosso pesce. Ma il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona. Giona restò nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore su Dio e disse: nella mia angoscia ho invocato il Signore ed egli mi ha risposto. Dal profondo degli inferi ho gridato a Lui, ho gridato e tu hai ascoltato la mia voce. Mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, e le correnti mi hanno circondato. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Io dicevo: sono scacciato lontano dai tuoi occhi, eppure tornerò a guarire, a guardare il tuo santo tempio. Le acque mi hanno sommerso fino alla gola, l'abisso mi ha avvolto, l'alga mi si è avvinta al mio corpo. Sono sceso alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue spranghe dietro a me per sempre. Ma tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore mio Dio. Quando in me sentivo venir meno la vita, ho ricordato il Signore. La mia preghiera è giunta fino a te, fino al tuo santo tempio. Quelli che servono i idoli falsi abbandonano il loro amore. Ma io con voce di lode offrirò a te un sacrificio e adempierò il voto che ho fatto. La salvezza viene dal Signore. Il Signore parlò al pesce ed è sorgito Giona sulla spiaggia. Giorno 2, 1, 12. Il secondo segno è dato dalla sua predicazione. Lui non fece alcun miracolo, solo annunciò il decreto del Signore su Ninive con solo 7 parole. Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giorni di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Per ordine del re e dei suoi grandi fu poi proclamato a Ninive questo decreto: uomini e animali, armenti e greggi non gustano nulla, non pascolano, non bevono acqua. Uomini e animali si coprono di sacco, e Dio si è invocato con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo ardente sdegno e noi ne abbiamo a perire. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertite dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Giona 3, 1-10. Mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia, essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. La risurrezione è il segno che darà Gesù al suo popolo. Loro lo uccideranno, lui rimarrà 3 giorni nel ventre della terra, ma poi risuscita, tornerà alla luce. Ninive condannerà questa generazione perché essa non ha ricevuto alcun segno circa la verità della parola di Giona. Gesù invece ha dato alla sua generazione una moltitudine di segni, prodigi e miracoli che attestavano la sua origine da Dio. Leggiamo il testo di Luca 11, 29, 32. Mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia, essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelle di Ninive, così anche il figlio dell'uomo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e la condannerà, perché la venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché se la predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Anche la regina del sud condannerà nel giorno del giudizio questa generazione. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché la venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Salomone ha ricevuto da Dio il dono della sapienza. Il re andò a Gabon per offrire sacrifici, perché ivi sorgeva l'altura più grande. Su quell'altura Salomone offrì 1000 olocausti. A Gabon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: tu hai trattato il tuo servo Davide, mio padre, con grande amore, perché gli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso di te. Tu gli hai conservato questo grande amore e gli hai dato un figlio che siede sul suo trono come avviene oggi. Ora, Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo in mezzo al tuo popolo che hai scelto popolo numeroso che per quantità non si può calcolare né contare. Conceda al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Ti concedo anche quanto non hai domandato, cioè ricchezza e gloria, come nessun altro fra i re, per tutta la tua vita. Se poi camminerai nelle mie vie, osservando le mie leggi e i miei comandi, come ha fatto Davide tuo padre, prolungherò anche la tua vita. Salomone si svegliò, ecco, era stato un sogno. Andò a Gerusalemme, stette davanti all'arca dell'alleanza del Signore, offrì olocausti, compì sacrifici di comunione ed ed un banchetto per tutti i suoi servi. Primo Re 3, 4, 15. Salomone non fece alcun miracolo dinanzi alla regina del sud, né dinanzi ad altre persone. Risplendeva solo per la sua sapienza. Gesù non è solo la sapienza eterna del Padre, non solo è Dio e figlio di Dio, anche accreditato se stesso con ogni miracolo, segno e prodigio. Ecco perché la regina del sud si alzerà contro questa generazione per condannarla. Vergine sapiente, ottienici il dono di una fede viva, vera, forte, in ogni parola del figlio tuo Gesù. Amen.